ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nell'ultimo incontro in cui abbiamo studiato l'Evangelo di Marco, siamo arrivati all'ultima cena. E il problema nostro è che conosciamo questo. Eh sì, lo conosco, conosciamo tanti dettagli. E questo è pericoloso, perché a volte leggiamo. Sì, conosco già tutta la storia, ma non è una storia. È quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. E vogliamo iniziare dal versetto 22, ma inizio a 17, Marco 14, 17, che abbiamo letto l'ultima volta, ma un po' di contesto per riprendere dove abbiamo lasciato. Quindi Marco 14, versetto 17. E leggiamo: e quando fu sera, egli giunse con i dodici. E mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico che uno di voi che mangia con me mi tradirà. Allora essi cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? E un altro disse: sono forse io? Ed egli rispondendo disse loro: è uno dei dodici che intinge con me nel piatto. Sì, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per lui se quell'uomo non fosse mai nato. Dicendo, Dio ha stabilito tutto e non riesco io a capire, non riesco a capire. Ma in qualche modo i peccati che dobbiamo subire sono stabiliti, ma non è Dio l'autore. E perciò, se siamo noi che pecchiamo nella vita di qualcuno, era nel piano di Dio per quella persona di subire quel peccato, ma noi ne siamo colpevoli. Ma era il piano di Dio, non è una scusa. Noi siamo colpevoli per i peccati che commettiamo. Però lasciamo quella scena e andiamo avanti a quello che vogliamo studiare stasera. E quindi, proseguendo, sono a cena, Gesù ha dichiarato questo. Negli altri Vangeli sappiamo che a un certo punto ha detto a Giuda: quello che devi fare, fai presto. E Giuda lascia la cena. Così Giuda non era presente in quello che stiamo per leggere adesso. Marco non aggiunge questi dettagli, ma in Giovanni capiamo che Gesù aveva detto a Giuda dopo di quello: quello che devi fare, fai presto. E Giuda è andato via. E tutti andavano: ah, ma lui deve andare a fare qualche offerta ai poveri, non si sa cosa. No, invece doveva andare a chiamare le guardie a venire a arrestare Gesù. Adesso andiamo alla fine della cena. E mentre essi mangiavano, Gesù prese del pane, e dopo averlo benedetto, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Allora, voglio capire, presumere qui, che loro non capivano. Gesù aveva già detto tante volte: sarò crocifisso, ma non avevano mai afferrato a fondo. Aveva detto tante volte: sarò risuscitato, e fino a dopo la risurrezione, cioè non ci capivano. Allora, lui dice questo, e voglio considerare quello che loro immaginavano e quello che Gesù pensava. Per loro: ma cos'è questo? Cosa intende questo è il mio corpo? Stavano lì: cos'è questo? Cos'è questo? Infatti hanno capito dopo. Ma Gesù, offrendo loro questo pane, dicendo: questo è il mio corpo, allora prima di tutto non era il suo corpo. E non intendeva dire: questo è letteralmente il mio corpo. Non era assolutamente come in Giovanni 6 parla di: chi mangia il mio corpo beve il mio sangue. Non parlava, non siamo cannibali, non parlava di quello. Simbolicamente, se io tiro fuori una foto di Serena. Lei è mia moglie. No, non è mia moglie. Non è mia moglie. È una foto di mia moglie. Quello non è mia moglie. È un po' di inchiostro su un pezzo di carta o punti di luce su uno schermo. Ma non è mia moglie. Ma io dico, ah, lei è mia moglie. Intendendo, questo rappresenta mia moglie. E cos'è Gesù dicendo, prendete e mangiate, questo è il mio corpo? Non vuol dire il suo corpo fisico. Non era e non è mai diventato quando noi lo facciamo. Però questo rappresenta il mio corpo. Ma Gesù non stava pensando in senso simbolico, stava pensando domani mattina. Era sera, era dopo buio, era sera. E Gesù sta dicendo, domani mattina io sarò appeso a quella croce per questi discepoli. Io sarò lì subendo prima lo scherno degli uomini, loro mi disprezzeranno per 3 ore e poi per 3 ore il Padre verserà la sua ira su di me per i peccati di questi discepoli e tutti coloro che Dio salverà, se tu sei salvato anche per te. E lui, dicendo questo è il mio corpo, lui sapeva esattamente quello che sarebbe successo circa 12 ore più tardi. E così Gesù era aggravato pensando, io devo pagare per poter salvare queste pecore. Vado avanti. Poi prese il calice e rese grazie, lo diedi loro e tutti ne bevvero. Quindi disse loro, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti. Anche qui Gesù sapeva, dopo quel soldato verrà, Gesù sapeva tutto e metterà la sua lancia nel mio fianco e uscirà il mio sangue. Sanguerò anche dai fori che metteranno nei mani, nei piedi. E io spargerò il mio sangue per stabilire il patto. Gesù capiva esattamente quello che stava dicendo. Il sangue del nuovo patto, tu non potresti mai pregare Dio con le speranze di essere ascoltato se non fosse per mezzo del Padre in Gesù Cristo. Gesù è quel sommo sacerdote che ci serve per arrivare a Dio. E notate che lui dice che il mio sangue è sparso per molti, non è sparso per tutti. Non è sparso per tutti. Ci sono quelli che dicono, Gesù è morto per tutti. No. Ma la salvezza è un'offerta per tutti? Sì. E tutti coloro che credono, Gesù è morto per loro. Ma Gesù non ha pagato il debito di coloro che non credono in Gesù. Loro pagheranno il loro debito. Dio è un giusto giudice, non ci fa pagare doppio. Se c'è un debito, ed io vado prima che ci arrivi tu e pago per te, e tu arrivi e dicono, è già pagato. È già pagato. Quindi Gesù non ha pagato per tutti. Ha pagato per coloro che vengono salvati. Ha pagato completamente. Ma questo non chiude la porta a nessuno. Chiunque si ravvede di cuore e crede, viene salvato. E Gesù poi dice, e grazie a Dio, viene salvato per mezzo del patto che Gesù ha stabilito. Poi Gesù dice a loro, in verità vi dico che non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E quello che sta dicendo, sono venuto alla terra, ho finito la mia missione. Ho finito la mia missione. Sono venuto per vivere come uomo. Mi sono spogliato della mia divinità esternamente, non internamente. Ma adesso torno alla mia gloria. Non vivrò più sulla terra come uomo. Infatti, quando Gesù ha visto gli apostoli dopo la risurrezione, era per tempi molto brevi. È apparso, ha insegnato qualche cosa e poi spariva. Non è mai tornato a vivere con loro. Non è mai tornato a vivere con loro. No, è apparso a loro più volte per mostrare in modo proprio senza alcun dubbio che lui era risuscitato. Ma non è mai tornato a vivere con loro. Ha mangiato un pezzo di pesce e miele per dimostrare, no, sono veramente io. Cioè, sono io, guarda, dammi qualcosa da mangiare. Ma non è che lui stava con loro come prima. E quindi non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Quando ritorno al mondo, allora sì, ma non adesso. E versetto 26. E dopo aver cantato un inno, uscirono dirigendosi verso il monte degli Ulivi. Mi colpisce, gli apostoli non capivano quello che stava succedendo, non capivano, adesso fra pochi minuti noi arriveremo lì e Gesù sarà arrestato. No, non avevano afferrato, ma Gesù sì. E comunque hanno cantato un inno. Cantarono un inno perché era la sera di ricordare l'opera di Dio e di lodare Dio con un inno. E Gesù non ha detto, no, no, devo soffrire, no, non mi sento di lodare. Dice, no, io lodo Dio, lodo il Padre. Non c'è momento di non lodare Dio. Ricordate Paolo e Sila in prigione? E sono stati frustrati, sangue, la carne spezzato sulla schiena. Stavano lì, messo nei ceppi, seduti per terra, mezzanotte, in grande agonia. Cosa facevano? Pregavano e cantavano inni. Erano in carcere, Filippi, pieno di terribili dolori, mezzanotte seduti nei ceppi, cantavano inni. Vogliamo lodare il nostro Dio. E vanno a Monte di Olivi, un posto isolato, e di quello che capiamo, che Gesù ha detto, io ancora devo pregare. E se restiamo qui, Giuda è andato alla caserma dei soldati, preso le guardie dei farisei o qualcuno, e tornerà, e ci vuole poco tempo. Usciamo perché ho bisogno di pregare ancora, non sono pronto ad essere arrestato. Lasciamo la città. Ricordate che era piena la luna piena. Versetto 27 a 31, e poi commenti. E Gesù disse loro, voi tutti sarete scandalizzati di me questa notte, perché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, io vi precederò in Galilea. E Pietro gli disse, anche se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò. E Gesù gli disse, in verità ti dico che oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinegherai tre volte. Ma egli con fermezza diceva, anche se dovessi morire con te, non ti rinegherò affatto. Lo stesso dicevano per tutti gli altri. Che terribile orgoglio. E anch'io ho avuto terribile orgoglio. Gesù avverte loro, questa notte, voi tutti siete scandalizzati. Sappiamo, ma voglio ripetere, in italiano scandalizzare ha un altro senso. In greco è la parola di inciampare. E sarebbe la parola di mettere un filo a 40, 20, 30 centimetri nascosto in un sentiero, un filo molto fine, e uno sta correndo, non vede il figlio e lo fa inciampare, cade sulla faccia. E questa parola è quello. E quindi dice, voi tutti sarete inciampati, no? Cadrete stasera. Perché sta scritto, percuoterò il pastore, Dio percuoterà il pastore delle pecore e le pecore saranno disperse. Allora, infatti è successo così. Ma perché Gesù dice questo loro in anticipo? Perché serve molto per prepararli, per non, in modo che cadano, ma non permanentemente. Cosa succederebbe? Voi mamme, ad una donna che, se fosse possibile, arriva al parto non sapendo che ci saranno dolori. Se lei non sapesse, se lei pensasse che in qualche modo, boom, il bambino esce e non c'è nessun dolore, arrivano le doglie, andrebbe in crisi. Andrebbe in crisi, cioè c'è proprio un... Cosa sta succedendo? Quindi non credo che sia mai successo, perché una donna avrà qualcuno che Guarda, avrai dei dolori terribili. E le fanno la testa così e poi lei capisce che non era abbastanza. Cioè, le fanno la testa così e capisce che era peggio di quello che pensavo, ma almeno era preparata parzialmente. E Gesù sta preparando loro, perché questo è il cuore di Gesù. Infatti, quanti brani ci sono nella Bibbia che dice: tramite molte tribolazioni entrerete nel regno di Dio? È Atti 13, se non mi ricordo male. E quando in secondo Timoteo Paolo dice: tutti coloro che vogliono vivere piamente saranno perseguitati. E Gesù dice in Giovanni 15: sappiate che il mondo vi odierà. Ci sono tanti brani che ci parlano delle sofferenze, delle tribolazioni, le afflizioni che ci saranno in questa vita. E Gesù prepara, perché sapere, se riconosco Gesù, mi ha detto questo, perché scusate, quando mi arrivano, e anche a voi, quando mi arrivano queste grandi prove e dolori, se dico: perché, Signore, perché? Scusami, perché Dio mi ha già detto, mi ha già detto. Mi ha già avvertito. E notate che non solo mi parla del brutto che arriverà, ma dice: dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Scusate, carissimi, state per subire una prova terribile, ma poi dopo risusciterò e ci vediamo ancora. E poi questo Pietro dice: gli altri sì, io no. Gli altri cadranno, io no. Questo orgoglio. Pietro si vedeva superiore agli altri. Allora, stavamo parlando dell'orgoglio di Pietro, che si vedeva superiore. E la domanda che mi sono posto: tu ti vedi superiore agli altri? Cioè, Pietro si riteneva superiore agli altri, ma gli altri cadranno, io no. Quanto è abominevole il nostro orgoglio. Quanto il nostro orgoglio ci acceca. Gesù aveva appena detto: voi tutti sarete scandalizzati di me questa notte. Dice: voi tutti, e Pietro: non io, non io. E dobbiamo capire. Gesù lo stava avvertendo e Pietro: no, no. Io non sono come gli altri, attenzione. E Gesù gli disse: voi rileggere 30, in verità ti dico, a te Pietro sto parlando, in verità ti dico che oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti 2 volte, mi rinnegherai 3 volte. E Pietro risponde, ma egli con più fermezza diceva: anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò affatto. E voglio riflettere su questo. Gesù avverte tutti, Pietro nega, Gesù avverte Pietro e Pietro comunque nega. Allora, una cosa. Gesù ci parla direttamente oggi, avvertendoci del nostro peccato. Gesù fisicamente appare per parlarci, o anche in visione. Non è così che Gesù fa. Ma Gesù ci avverte. Come? Come che Gesù ci avverte del nostro peccato? Pietro non vedeva il suo peccato. Gesù lo avvertiva. Non è che Pietro per conto suo. No, no. L'avvertimento veniva da fuori. Allora, com'è che l'avvertimento viene oggi? Perché Gesù non è presente oggi, non fisicamente. Vieni da altri credenti. Vieni da altri credenti. Gesù ci avverte, quanti versetti ci sono che parlano di ammonitevi, esortatevi? Tantissimi. La domanda: tu ascolti quando gli altri parlano o tu dici: non è così, tu non mi conosci, tu sbagli? Oppure abbiamo un cuore umile da valutare? Abbiamo un cuore umile. Io non posso darvi un numero, posso indovinare, più di 100 persone mi hanno contattato negli anni dicendomi: che io non faccio parte della Chiesa, perché si ritengono superiori. Io non mi metto in una Chiesa sotto regole umane, andando contro le regole di Dio. O Dio è proprio un ignorante che non capisce niente, o quella persona è pienamente piena di peccato. Perché chi ha stabilito la Chiesa? Chi? Sì, Gesù Cristo. Io edificherò la mia Chiesa. Ok? E Gesù dà tanti insegnamenti tramite Paolo soprattutto, non solo. Paolo dove ha preso il suo insegnamento? Direttamente da Gesù stesso. In cui ci comanda. Così dice in Ebrei 13, 17. Ubbidite ai vostri conduttori nella Chiesa, giusto? Ubbidite a loro, sottomettetevi a loro. Ma vuol dire che ci sono parte. Efesini 4 parla di essere legati insieme, perché il corpo cresce quando tutte le membra. In 1 Pietro 4, 10, 11 parla di mettete a servizio l'uno degli altri i vostri doni spirituali. In 1 Corinzi 12 parla di doni sono dati perché il beneficio comune. Romani 12 parla che siamo un corpo con tutte le membra, ognuno. Allora, c'è tanto orgoglio, mi spezzo il cuore. Quanti? Spero veri credenti. Spero veri credenti che alzano il pugno e dicono io non accetto quello che Cristo ha stabilito. Nessuno di loro mi ha mai detto con quei termini. Ma stanno dicendo esattamente quello. Senza dubbio più di 100 persone negli anni, ognuna di quelle persone erano pieni di orgoglio e nessuno di loro riconosceva il loro orgoglio. Si ritenevano di poter seguire Dio per testa loro, danneggiando loro stessi, danneggiando le loro famiglie. Gesù ha preavvertito Pietro del suo peccato e Pietro ha rifiutato di ascoltare. E cos'è successo? Cos'è successo? Togliendo di mezzo Giuda, che era un falso, nessuno degli apostoli ha negato di conoscere Gesù se non solo Pietro. Nessuno di loro è caduto come Pietro. Si vedeva superiore ed è caduto più di tutti. Quindi avrebbe potuto non cadere se fosse stato umile. Davvero? Oh Signore, oh proteggimi da quello. Se fosse stato umile avrebbe evitato, ma il suo orgoglio lo ha trascinato. Quindi, che triste. Dio ci avverte tuttora tramite gli altri. Poi, in questo cammino, arrivano a Getsemani, questo orto, questo giardino pieno di olive. Ci sono stato anni fa. 32. Poi essi arrivarono ad un luogo chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedete qui finché io abbia pregato. Quindi prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, cominciò ad essere preso da timore e angoscia e disse loro: l'anima mia è grandemente rattristata fino alla morte, rimanete qui e vegliate. E voglio dirvi una cosa importante qui. Gesù è stato tentato in ogni cosa come noi, senza peccare. Lui sapeva quello che aveva davanti. Sapeva che non solo tutta la forza fisica, disprezzo degli uomini, terribile tutto quanto, ma sapeva che avrebbe subito fra poche ore l'ira di Dio, del Padre. Aveva un'angoscia, dice, mi pare Matteo, che sudava come se fossero gocce di sangue. Noi non possiamo umanamente concepire la profondità della sua angoscia. Non esiste nulla sulla terra paragonabile. E cosa voleva da loro? Cosa voleva da loro? Rimanete qui, vicino a me, e vegliate. E voglio farci notare questo. Gesù voleva il loro sostegno. Voleva sapere che erano là, a pochi metri da lui, pregando per lui. Lui voleva quello, voleva quell'appoggio. Per me questo è un altro esempio di quanto la Chiesa è importante. Ha preso tre, i preti intimi, venite con me. Restate qui, pregate, pregate. Ho bisogno di questo vostro appoggio. 35-36, andato un poco avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, si allontanasse da lui quell'ora. E disse, Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Terribilmente aggravato, si getta a terra, proprio si prostra a terra e pregava il suo grande desiderio, se possibile, fa sì che non devo subire la tua ira, perché io la conosco. Però, non ciò che voglio io, ma ciò che tu vuoi. E questo è un insegnamento a noi di come pregare. Dobbiamo pregare noi così. Dobbiamo pregare, Signore, tu sai che non voglio questo, tu sai, non voglio che non muori, Signore, questa persona cara a me, voglio quella prova, oh Signore, tu sai, ma non la mia volontà, ma la tua, mi fido di te. Mi fido di te, mi fido del tuo amore per me, mi fido della tua saggezza di sapere la cosa giusta, mi fido della tua potenza di fare tutto, che vuol dire se tu sei la cosa giusta lo farai. Mi fido di te, perché questo è fede. Tu puoi chiedere, ma non puoi insistere, non puoi dire fai questo, fai questo, fai questo, fai questo. Ma scusami, e se non è la sua volontà? O la tua vita, o la persona cara a te sta morendo, o tu stai morendo. No, no, signori, no. Scusami, tu non sai quanti giorni Dio ha stabilito. Tu non sai quello che Lui ha per te. Fidati di Lui. Prega come Gesù pregava. Finisce questa prima preghiera. Tornò indietro, trovò i discepoli che dormivano e disse a Pietro, perché a Pietro? Disse a Pietro, non dice a tutti e tre, perché chi si era vantato? Chi si era vantato? Tornato indietro, trovò i discepoli che dormivano e disse a Pietro, Simone, dormi? Non hai avuto la forza di vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Certo lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Che tristezza. Questa angoscia, vegliate con me, vegliate con me. E non vegliano con lui. Gesù non aveva nessuno. Gesù non aveva nessuno. Nessuno ha appoggiato Gesù. Se mai tu dici, nessuno sta con me, Gesù capisce. Tu non sei mai solo se tu hai Cristo. Gesù è stato solo, tu non sei solo. Allora, attenzione, ricordatevi di questo. Tu, se tu hai Cristo, tu non sarai mai solo in una prova, perché Gesù ha promesso, non ti lascerò, non vi lascerò, non vi abbandonerò, sarò sempre con voi, fino alla fine dell'età presente. Ma Gesù è stato solo. Gesù è stato solo affinché noi non dovessimo mai essere soli. E lui ha detto, vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Certo lo spirito è pronto, lo spirito vuole fare la cosa giusta, ma la carne è debole e non parlo solo di sonno fisico. Siamo molto tentati in mille modi. E lui dice, vegliate e pregate. Non vuol dire che non si può dormire la notte. Grazie a Dio in Cristo tu puoi dormire la notte. Ma vuol dire vegliare spiritualmente e pregare, riconoscere i pericoli spirituali, riconoscere la tua capacità di cadere, di peccare. Non crediti forte come Pietro. Renditi conto che non sei forte, ma che tu puoi cadere. E così accogliamo noi questo avvertimento. Poi, 39, 40, Se ne andò di nuovo e pregò dicendo le medesime parole e ritornato trovò i discepoli nuovamente addormentati perché i loro occhi erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Si vergognavano, non avevano scuse, ma non erano stati con lui nella preghiera. Gesù era solo. Versetto 41. Infine ritornò per la terza volta e disse loro: dormite pure ora e riposatevi. Basta, l'ora è giunta. Ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Due, tre cose. Quante volte ha pregato Gesù? Tre. E quando Paolo, secondo Corinzi 12, aveva questa scheggia nella carne terribile, orribile, messaggero da Satana, che Dio aveva mandato a lui affinché non si superbisca, quante volte ha pregato?
Tre volte.
Tre volte. Tre volte. Ha detto, ho capito, non è la tua volontà, accetto la tua volontà. Non sto dicendo che non si può pregare quattro volte o cinque, ma sto dicendo c'è un punto dove capisco, no, tu hai deciso di lasciarmi questa prova, tu mi darai la grazia. Un'altra cosa qui, il tempo di pregare era passato. Non era più il tempo di pregare. C'è il tempo di pregare e c'è il tempo di agire. E se noi non preghiamo quando è il momento di pregare, dopo è troppo tardi. Cioè, ci sono momenti dove adesso devo agire. Sì, cerco di pregare sottovoce, ma non è la stessa cosa. Si può sempre pregare. Non sto dicendo quello, ma sto dicendo c'è il momento in cui devo pregare per prepararmi per la prova. E poi arriva la prova. E guai a me se non mi sono preparato con la preghiera. È per quello che diceva, svegliate e pregate. La carne è debole, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Pregate per prepararvi, così quando arriva sarete spiritualmente pronti. È troppo tardi, alzatevi. Basta. Basta. Cioè, non devo più pregare, adesso inizia la prova. Quindi basta con il tempo di pregare. L'ora è giunta. Ecco il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Oh, amici, sta succedendo proprio adesso. Ecco Giuda. Con questi uomini, alzatevi, andiamo, colui che mi tradisce è vicino, è proprio qua, non è più il momento di pregare. Oh, quanto è importante che preghiamo al momento giusto. 43. E in quell'istante, mentre egli parlava ancora, giunse Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande turba con spade e bastoni, mandate dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Proprio in quel momento. Colui che mi tradisce è vicino, lo stanno dicendo a parole, arriva Giuda. Come aveva avvertito loro, alla cena, abbiamo detto all'inizio, alla cena, uno di voi mi tradirà. Perché aveva detto in anticipo questo? Vi ho detto questo l'ultima volta, in questo studio. Perché se no, come? Come? Uno di noi? E quindi ha detto loro in anticipo, in modo che non fossero scandalizzati. Gesù ci prepara per quello che succede. Ci prepara, oh quanto ha un cuore di buon pastore. Così erano preparati per questo. Infatti, se ricordate alla cena, ha fatto capire in modo specifico a Pietro e Giovanni, non so degli altri, ma Pietro e Giovanni sapevano. Pietro dice a Giovanni, chiedi chi è. E Giovanni chiese a Gesù, chi sarà colui a cui do questo? Ha dato a Giuda. Quindi Giovanni e Pietro hanno capito in anticipo. 44 e 45. Ora chi lo tradiva aveva dato loro un segno dicendo, quello che bacerò è lui, pigliatelo e conducetelo via sotto buona scorta. E come fu giunta, subito si accostò a lui e disse, Rabbi, Rabbi! E lo baciò caldamente. Molto spesso il male si traveste come bene. Molto spesso il male si traveste come bene. cioè ha baciato Gesù, avrebbe potuto indicarlo, avrebbe potuto, è lui, no, cioè scusami, a quel punto chi stava ingannando? Cioè se Gesù sapeva tutto, ma se non avessi saputo, ma se non avessi saputo, appena lo arrestano capiscono, ma questo era tutto, anche gli apostoli tutti capivano, ma questo è come il male si traveste. Ricordate in Secondo Corinzi quando parla di Satana, si traveste da angelo di luce e i suoi servitori si travestono come ministri di giustizia. Qui Giuda si traveste come amico di Gesù. E molto spesso può succedere che veniamo traditi, ma quello non mi pesa. Mi pesa le volte che noi abbiamo tradito. Cioè i peccati che io subisco non mi hanno mai macchiato, non mi hanno mai separato da Dio, non mi hanno mai creato distanza nel mio rapporto con Gesù, i peccati che ho commesso, sì. I peccati che ho commesso, quelli mi hanno allontanato da comunione con Dio, non quelli che ho subito. Oh, grazie a Dio, nessun peccato contro di noi ci macchia. Quindi, Non devi dire, ma ci sono le volte che anch'io sono stato tradito da un'amica, da un amico, da un marito, da una moglie, da un figlio. Lascia stare. Lascia stare. Era necessario che era così. Ma tu hai mai tradito? Tu hai mai fatto male a qualcuno a cui avresti dovuto fare del bene? Mariti, ho sentito di un marito. Non qui, non in Italia, fuori dall'Italia, che dice, mia moglie deve sottomettersi a me, e dico, ma scusami, lascia stare, tu devi amare tua moglie come Cristo ama la Chiesa. Tu devi amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. Cioè, ho sentito di uomini che perfino non pregano con la moglie, non leggono la Bibbia. Ma questa è roba malvagia? Questo è un problema grandissimo. Sto parlando di chi prima pregava. Cioè, questo è grandissimo. Che non è una cosa banale. È una cosa immensa. Che c'è un peccato così profondo che eviti di poter pregare insieme. E ci chiamiamo credenti? Allora, si può pregare in modo falso. Con la maschera, per far vedere quanto sono spirituale. Anche quello è abominevole. O che possiamo vedere il nostro peccato, invece di dire, anch'io sono stato tradito, anche lui mi ha fatto male, lei mi ha fatto male, lascia stare. Valuta la tua vita. E se gli misero le mani addosso e lo arrestarono? Allora, voglio leggere un piccolo brano che Marco non comprende. In Giovanni 18. Voglio leggere 11 versetti senza tanti commenti, ma per farci un quadro più grande, come era successo. Giovanni 18, tutta la storia, ma notate quello che succede nel giardino quando lo arrestano. Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Chedron, dove c'era un orto nel quale egli entrò con i suoi discepoli. Ora Giuda, che lo tradiva, conosceva anche egli quel luogo, perché molte volte Gesù vi si era ritirato con i suoi discepoli. Giuda dunque, preso un gruppo di soldati e le guardie mandate dai capi dei sacerdoti e dai farisei, venne là con lanterne, torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli stava per accadere, uscì e chiese loro, «Chi cercate?» Gli risposero, Gesù, il Nazareno. Gesù disse loro, io sono. Ora Giuda, che lo tradiva, era anche egli con loro. Appena egli disse, io sono, essi indietreggiarono e caddero a terra. Gesù dunque domandò loro di nuovo, chi cercate? Essi dissero, Gesù il Nazareno. Gesù rispose, vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare via costoro. E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. E mi fermo. Allora, Marco non include quel dettaglio, ma voglio dirlo. Gesù, nella sua autorità, diceva: sono io. E questi uomini armati. E ci sono certi calcoli che pronti era più di 100 dalla parola che usano. Che si sono caduti a terra. Con cosa? Con la voce di Gesù. Ma Gesù voleva essere arrestato perché aveva un appuntamento con la croce. E ha comandato loro di lasciare andare i suoi discepoli. Lui, stavano arrestando lui e lui dava ordine e hanno ubbidito. E poi, 47, che abbiamo saputo, Giovanni dice che è Pietro, e uno dei presenti trasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise un orecchio. Allora Gesù rispondendo disse loro: siete venuti con spade e bastoni per catturarmi come se fossi un brigante? Eppure ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio ad insegnare e voi non mi avete preso. Ma questo è avvenuto perché si adempissero le scritture. Allora i discepoli, abbandonatolo, se ne fuggirono tutti. Mi fermo per un attimo. Due o tre commenti. Gesù riprende questi uomini. Questi uomini che lo stavano arrestando, Gesù, quanto autorità, riprende loro. Perché voleva mettere in mostra la gravità del loro peccato. Perché? Attenzione, perché? Cioè, no, che scopo aveva per lui? Mostrando loro quanto erano malvagi. Non era per cattiveria. Era per dare a loro la possibilità di vedere il loro peccato per ravvedersi. Noi non possiamo ravvederci se non riconosciamo il peccato. Ricordate prima che ho menzionato che Gesù ha preavvertito Pietro del suo peccato? Anche a tutti. Voi tutti siete scandalizzati di me questa notte? L'unico modo per me di ravvedermi è quando riconosco il mio peccato. E visto che sono testardo, spesso Dio mi manda persone che mi parlano del mio peccato. Perché se io, di natura non vedo il mio peccato. Di natura non vedo il mio orgoglio. Di natura mi offendo quando qualcuno mi parla del mio orgoglio. Una cosa che ho sentito, non credo di sbagliare, anche centinaia di volte in 40 anni: tu non mi conosci. E la risposta: no, tu non ti conosci. Tu non ti conosci. Questo è il nostro orgoglio, ci inganna, ci acceca. Ci acceca. E così Gesù, con questo cuore da buon pastore, dice a questi uomini: voi siete malvagi, siete delle tenebre. Perché così uno di loro, tornando a casa, comincia a riflettere, dicendo: è vero, lo abbiamo visto nel tempio e lui parlava da parte di Dio, abbiamo anche visto i miracoli, ed è vero, Gesù stava dando loro la possibilità di ravvedersi. Tutti i discepoli lo abbandonano, fuggono tutti. Tutti avevano detto: non ti abbandoneremo mai. Avevano sentito Pietro, lo avevano detto tutti. Tutti scappano via. E qui c'è una lezione fortissima per me, prego per voi. Quante volte ci fidiamo di noi stessi? Io sono bravo. Io sto seguendo bene Dio. Io ho ragione. Io non mi metto sotto nessun uomo. Non ti metti sotto neanche Dio. Volevo aggiungere una cosa quando ho detto: ma o Dio è un stupido o tu sei nel peccato, quando parlate di rifiutare di far parte della Chiesa. Perché essendo stato Gesù Cristo a stabilire la Chiesa, Gesù non sapeva che ci sarebbero solo uomini imperfetti a guidare le Chiese? Non sapeva Gesù? Cioè Gesù ha sbagliato di grande, non avendo capito che il suo piano non era come aveva sperato? Questo era Gesù? O sapeva perfettamente che non ci sarebbe stato mai una chiesa con uomini perfetti come guida? Quando Gesù ha dato il comandamento alle mogli di essere sottomesse ai meriti, Gesù non capiva che non ci sarà mai un merito perfetto? Quando Gesù ha dato il comandamento ai mariti di amare le mogli come Cristo ama la Chiesa, non capiva che non ci sarà mai nessuna moglie che merita quello? Gesù proprio non capisce nulla? Perché quando noi ci scusiamo da ubbidire a Gesù, perché, ma mio marito, lui non è perfetto, lui pecca, mia moglie non merita, la Chiesa, non c'è Chiesa che mi posso fidarmi, non c'è. Quindi stiamo scartando quello che ha comandato Gesù. Ma vi dico una cosa, Gesù sapeva perfettamente. Sapeva tutti i peccati, di tutti i meriti, di tutte le mogli, di tutti gli anziani pastori, in tutta la storia. Sapeva tutto quando ha dato quel comandamento, i quei comandamenti. Questi apostoli confidavano in loro stessi e sono tutti caduti. Ci sono tanti canti moderni che mi pesano. Non solo canti, ma detti, eccetera, dove credenti dicono: io, Signore, non ti lascerò mai, non ti lascerò mai, ti seguirò sempre. Non dobbiamo dire quello, perché quello è come dire: io ho capito, non ti lascerò mai, seguirò sempre. Piuttosto dovremmo dire: oh, Signore, non voglio lasciarti, ma so quanto sono debole. Opera in me, perché sono ben capace a lasciarti. Ci sono questi canti, ti amerò sempre. E io non cerco di non cantare, e se capita che sono in una chiesa dove cantano quello, io dico: Signore, non è vero questo. Io te lo canto come preghiera, perché non è vero. Perché ogni volta che pecco, non ti sto amando. Ogni volta che pecco, non ti sto amando. Io non posso dire: ti amerò sempre, perché il mio amore è così imperfetto. E quindi questi canti dove parliamo della nostra: ti amerò sempre, ti loderò sempre, ti seguirò sempre. Io non posso cantare quei canti. Ma io prego: tienimi tu vicino a te. E chiudo con un piccolo avvenimento. Versetto 51. E un certo giovane lo seguiva, avvolto di un lenzuolo sul corpo nudo, e i giovani lo afferrarono. Ma egli, lasciatolo il lenzuolo, se ne fuggì nudo dalle loro mani. Cos'è questo? Solo qui in Marco troviamo questo, in nessun altro Evangelo. Cos'è questo? Non sappiamo per sicuro, ma qualcosa mi fa credere di capire quello che è probabile, e non importa. Un giovane, trovate Atti 12, ci troviamo a Gerusalemme, e dove che i credenti si incontravano? Atti 12, e Pietro è in prigione, e l'angelo lo libera, e lui va a trovare i credenti, dove va? Atti 12, 11 e 12. L'angelo aveva appena lasciato lui, avendolo liberato dalla prigione. E quando rientrò in sé, Pietro disse: ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e da tutto ciò che si attendeva al popolo dei Giudei. E quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Allora, Gesù e i suoi discepoli si sono incontrati in una stanza superiore per l'ultima cena. E non abbiamo il nome di dove, Ma dopo troviamo la chiesa che si trovava nella casa di Maria, una certa Maria, madre di Giovanni Marco. Quel Giovanni Marco ha scritto questo Evangelo. Allora, ci sono quelli che dicono, è possibilissimo che Giovanni Marco era in casa quando Gesù e i discepoli stanno nella stanza sopra. Ed erano seguaci di Gesù, lui e sua famiglia. Sente Gesù partire con i discepoli, lui ha letto, e si salta giù, vuole seguire dove vanno. Si salta giù con questo lenzuolo e segue Gesù. Arriva al giardino e sta lì, osservando tutto. Arrivano questi soldati, guardie, per prendere Gesù. I discepoli scappano, ma lui lì, e non scappa per tempo, lo prendono. Lui scappa fuori da questo lenzuolo, è nudo e scappa via. Perché qualcuno, chi ha scrivere questo, qualcuno aveva visto, chi ha scritto questo sapeva. Questa non è una cosa che si racconta, questo è qualcuno che sapeva. Quindi non sappiamo, ma è molto, molto possibile, forse anche probabile, che questo era Giovanni Marco, l'autore di questo Evangelo che era successo a lui. Se no, era qualcun altro. Ma la cosa importante è che seguire Gesù può costarci. Non era il piano di Dio. Abbiamo letto in Giovanni che aveva detto, non ho perso nessuno di quelli che mi hai affidato. Mm-hmm. Anche questo qui. Gesù aveva il potere che nessuno è stato arrestato perché non erano pronti, perché Gesù non era ancora risorto. E Gesù non ha permesso nella sua divinità. E quello mi fa pensare a 1 Corinzi 10, 13. Nessuna tentazione vi ha colti se non umana. E Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre alle vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sopportare. Dio è fedele. Gesù ha protetto i suoi apostoli e Gesù protegge noi. Che vuol dire quando ci arriva una prova e noi preghiamo e preghiamo e preghiamo anche la terza volta e la prova arriva comunque, è il piano di Dio. Ma Dio non ci lascerà in quella prova. Confidiamo in Dio. Quindi io prego che abbiamo visto qualcosa in più del cuore di Gesù. Abbiamo visto un Gesù che avverte i suoi seguaci dei pericoli che arriveranno, come ha avvertito noi. Ammonisce loro dei loro peccati, in quel caso in anticipo. Pietro non ha ascoltato. Prego che noi ascolteremo. Lui ci ammonisce tuttora tramite altre persone, e per quello tutti i versetti che parlano di ammonire. Ci sono tanti, ma chi è che ammonisce? Gli uni gli altri. Quindi, prego che possiamo avere cuori umili da ascoltare e di credere. Credo che possiamo avere la gravità del peccato. Abbiamo letto di Giuda che aveva tradito Gesù, la tendenza carnale, anche io sono stato tradito, invece di dire anche io ho tradito, anche io ho fatto del male, anche io ho peccato contro gli altri che dovevo amare. Giuda doveva amare Gesù. Io ho peccato contro le persone che devo amare. Tu? Quanto è facile voler vederci come la vittima. Siamo tutti la vittima, ma siamo anche i colpevoli. E non mi aiuta a pensare a quanto sono vittima, mi aiuta a pensare a quanto sono colpevole, perché così posso confessare i miei peccati ed essere perdonato. Prego che possiamo tenere in mente l'importanza. È fondamentale la Chiesa, ma non solo di frequentare, ma di far parte. Sono due cose diverse. Far parte vuol dire di essere trasparenti, vuol dire condividere, così gli altri possono aiutarmi a vedere più di Cristo, aiutarmi a vedere i miei peccati, aiutarmi a vedere la via del perdono. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Dobbiamo usare i nostri doni spirituali, che la Bibbia ne parla molto, per il beneficio comune. Abbiamo bisogno della Chiesa. Non si può crescere in modo sano senza la Chiesa. Se uno si trova in Nord Corea In prigione Dio dà una grazia speciale, ma non dà quella grazia a chi ha la possibilità. È fondamentale. Quindi, che possiamo imparare che il nostro Signore ha dato la sua vita per noi. Lui è andato risolutamente alla croce sapendo tutto, ma voleva salvarci. Lui è andato. Avrebbe potuto evitare, ma non voleva evitare. Voleva salvarci. Infatti, alla cena aveva detto: questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti, è sparso per tutti coloro che io salverò nei secoli. E se tu ti ravvedi, vuol dire che è per te. Preghiamo. Padre, prego che possiamo comprendere di più chi è Gesù. E prego che possiamo comprendere di più chi siamo noi. Perché quando siamo pieni del nostro orgoglio, non vediamo quanto abbiamo bisogno di Gesù. Quanto è facile vedere quanto gli altri peccano contro di noi. Ma non ci giova. Quello che ci giova è quando vediamo quanto noi pecchiamo contro di te e contro gli altri. Oh Padre, il nostro Signore Gesù Cristo, quando ha stabilito i comandamenti per il matrimonio, i comandamenti per la Chiesa, lui sapeva benissimo tutto, sapeva che non ci sarà mai un marito perfetto, una moglie perfetta e mai anziani pastori perfetti, sapeva quello, ma ci ha dato i comandamenti comunque. Aiutaci a non usare i nostri ragionamenti per scartare i comandamenti di Gesù. Facciamo male a noi stessi e portiamo obbrobrio sul tuo santo nome. Oh, ti ringrazio che Gesù Cristo è andato alla croce. Per quanto era difficile per lui, per amore nostro, è andato alla croce per salvarci. Ti ringrazio che anche quella sera, con tutta quell'angoscia, lui comunque pensava alle pecore. E tuttora pensa a noi. O che possiamo capire più il cuore di Gesù Cristo per noi. E che possa stimolarci, incoraggiarci. Ti prego anche che possiamo vegliare e pregare. O che possiamo vegliare e pregare, capendo le tentazioni. Capendo che le prove possono essere dure. Capendo quanto siamo propensi a cadere. E perciò aiutaci a pregare, a vegliare spiritualmente, a tenere gli occhi su di te, perché siamo sicuri se siamo vicini a te. Ti prego tutto questo, ringraziandoti, nel nome del nostro Signore, Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org. o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.